Salve a tutti amici di Envy Radio e bentrovati in questo nuovo numero di Tecno. Io sono Vincenzo Rubano e in questo podcast un po' chiacchiericcio, diciamo così, podcast in cui faremo un po' una chiacchierata su quelle che sono le principali novità del sistema operativo Windows 10. Come oramai saprete, Windows 10 oramai è un sistema operativo che si evolve nel corso del tempo e, al contrario di quanto avviene per altri, diciamo, suoi concorrenti, il nome del sistema non viene modificato, ma piuttosto vengono rilasciati periodicamente degli aggiornamenti, con più precisione due volte l'anno, che ne vanno ad ampliare ed integrare le funzionalità. Vediamo dunque quali sono state le principali modifiche che Microsoft ha voluto apportare con quello che è l'ultimo aggiornamento, l'aggiornamento di maggio, Build 2004. Un'area dove sicuramente Microsoft si è concentrata è quella della gestione degli aggiornamenti automatici. In particolar modo è stata introdotta una schermata in cui è possibile visualizzare tutti quelli che sono gli aggiornamenti opzionali e quindi non è più necessario, per esempio, per individuare la versione di un certo driver andare da gestione dispositivi e verificare la presenza o meno di un driver aggiornato per ciascuno dei componenti. È possibile, attraverso una nuova schermata introdotta proprio nella sezione degli aggiornamenti, andare a verificare la presenza di tutto questo tipo di software ed installarlo ovviamente come se fosse appunto un normale aggiornamento. Un'altra area dove sicuramente Microsoft si è concentrato i suoi sforzi in questo ciclo di aggiornamento è l'assistente vocale Cortana, e ci sono davvero delle importanti novità da questo punto di vista. Alcune sono positive e altre, ahimè, un po' meno. Dal punto di vista delle novità positive, abbiamo sicuramente il redesign della finestra di Cortana, ossia la finestra che si ottiene quando si prova ad interagire con appunto l'assistente vocale di casa Microsoft. Questa è stata completamente ridisegnata e ora nell'aspetto assomiglia molto più a una chat, quindi è la visualizzazione di una conversazione fra appunto noi, dove sono ben evidenziati i nostri comandi e le risposte a tali comandi dell'assistente. Ci sono però dei miglioramenti anche visivi, oltre che legati alla riorganizzazione delle informazioni, perché questa finestra adesso si comporterà in modo molto più simile a quanto avviene con le finestre native di altre applicazioni e, per esempio, gli utenti vedenti potranno spostarla e ridimensionarla sullo schermo a loro piacimento. Questa finestra inoltre si comporterà in modo molto più simile a quanto già non avvenga con le finestre native. Sarà infatti possibile trascinarla sullo schermo, ridimensionarla, proprio esattamente come avviene con le finestre di altre applicazioni. E non solo, perché questa finestra adesso supporterà correttamente anche il tema scelto, quindi a seconda del fatto che si utilizzi il tema chiaro o il tema scuro, verranno modificato lo schema cromatico della finestra, esattamente come accade per tutte le altre applicazioni. Venendo agli aspetti negativi, invece, c'è un cambiamento di rotta, se vogliamo definirlo così, intrapreso da Microsoft con questo aggiornamento, in quanto l'assistente vocale, l'azienda di Redmond ha deciso che questo assistente vocale dovrà concentrarsi in particolar modo su quelle che sono le funzionalità legate alla produttività, e proprio per questo ha deciso di eliminare il supporto ad alcune funzionalità, quali per esempio la gestione dei dispositivi legati alla smart home e anche il controllo dei servizi di streaming musicale. Ad onor di cronaca va detto che è possibile installare altri assistenti vocali su Windows, quali per esempio la famosa Alexa di Amazon, in modo da ottenere le stesse funzionalità e continuare ad usarle anche se l'assistente Cortana le ha eliminate. ci sono poi, c'è poi una novità molto particolare che riguarda quei casi in cui è necessario formattare il computer. Ad oggi, infatti, si può reinstallare il sistema operativo o da un supporto preparato in precedenza, oppure sfruttando la partizione di ripristino che generalmente è presente su questi dispositivi. Viene invece introdotta con questa build 2004 una nuova possibilità, che è quella di scaricare durante la fase di installazione l'aggiornamento del sistema, la versione del sistema da installare direttamente da internet, quindi dal cloud. Questo nuovo metodo di installazione ovviamente ha un vantaggio notevolissimo, perché una volta terminato il processo non sarà più necessario andare a ricercare tutti gli aggiornamenti e quindi impiegare ulteriore tempo per scaricarli ed installarli, in quanto la versione installata sarà appunto aggiornata con tutte le ultime patch di sicurezza e driver e tutto quello che riguarda appunto gli aggiornamenti che sarebbero stati scaricati in una fase successiva, già pronti, diciamo, a livello dopo la prima installazione. Quindi questo consente sicuramente di risparmiare molto tempo. Sempre legato alla gestione, diciamo, degli aggiornamenti, vi è poi una gradita funzionalità introdotta da Microsoft, ossia la possibilità di limitare la quantità di banda sia in upload che in download che il servizio di aggiornamento automatico potrà utilizzare appunto per ricercare e scaricare i nuovi aggiornamenti e renderli disponibili poi per la fase successiva di installazione. Sono poi altri miglioramenti molto graditi, in particolar modo legati all'indicizzazione dei file, ovvero quel servizio che ci consente di effettuare delle ricerche proprio sul sia sui nomi e sia sul contenuto dei file. Affinché ciò accada, è necessario che il computer periodicamente appunto crei un tra virgolette un indice di questi file, che contiene appunto le parole chiave e in quali file queste vengono contenute. Questo processo è da sempre stato causa di grossi problemi, specialmente per gli utenti che seguono Windows su quelle macchine non troppo aggiornate o magari dotate di dischi meccanici, e Microsoft ha provato a limitare, diciamo, tra virgolette, gli effetti collaterali di questa funzionalità in modo da consentire agli utenti un'esperienza d'uso migliore, e per farlo ha deciso di migliorarla in modo da tener conto di quello che l'utente sta facendo, e quindi il processo per esempio sarà sospeso nel caso in cui l'utente stia già utilizzando in modo decisamente spinto il processore, quindi diciamo stia già richiedendo alla macchina un grosso sforzo di computazione, oppure per esempio siano attive particolari funzionalità quali il risparmio energetico, oppure la batteria, si stia usando la macchina, diciamo, a batteria e il livello della batteria sia, diciamo, inferiore al 50%, in modo tale da preservarla e garantire una maggiore autonomia, diciamo, della macchina. Inoltre, un altro, diciamo, particolare accorgimento che è stato adottato è quello di escludere automaticamente dall'indicizzazione tutta una serie di cartelle che, diciamo, per gli utenti comuni magari non sono particolarmente rilevanti, ma che invece sono molto molto usate dagli sviluppatori, perché sono proprio tipiche, diciamo, di varie tecnologie di sviluppo, e quindi con questo nuovo aggiornamento Microsoft va automaticamente ad escluderle dal processo di indicizzazione, poiché appunto non è molto utile, diciamo, indicizzare i contenuti di queste cartelle anche per gli sviluppatori. E questo va sottolineato, che questa, diciamo, novità è stata introdotta da Microsoft in un modo molto particolare, in quanto c'è stata proprio una raccolta di feedback nata dal fatto che Microsoft, attraverso le analisi fornite dagli insider, se vogliamo i beta tester, diciamo in anteprima delle funzionalità di Windows, si è accorta che molti di questi andavano effettivamente a disattivare la funzionalità di indicizzazione dei file, e quindi avevano poi delle prestazioni di ricerca molto lente o comunque limitate. quindi Microsoft ha, diciamo, condotto un sondaggio tra gli insider per raccogliere feedback e ha cercato di lavorare su quelli che sono stati i problemi indicati come la maggior fonte del, diciamo, che la maggior causa, le cause maggiori che portano appunto gli utenti a disattivare queste funzionalità. E quindi, così, nota da sottolineare, molto perché è molto molto particolare e dimostra ancora una volta quanto di recente l'azienda di casa Redmond sia davvero attentissima a quelli che sono i feedback che gli vengono forniti dall'utente. E proprio a proposito di feedback forniti dagli utenti, altre funzionalità molto richieste, diciamo, e utilizzate, sono state introdotte nel Task Manager, in quanto sarà possibile adesso monitorare da questo, diciamo, strumento, che si ottiene attraverso la combinazione di tasti Ctrl-Shift-Esc e permette di monitorare, di avere un'idea molto chiara dello stato dei processi e delle risorse del nostro computer. Adesso, diciamo, in questo strumento viene visualizzato esplicitamente il tipo di disco che si trova sulla macchina dell'utente, quindi a seconda che si tratti di un disco meccanico oppure di un SSD. Ed inoltre viene anche visualizzata la temperatura della GPU, ovvero della scheda video, qualora si trattasse di una, appunto, scheda video esterna, e che magari questo, diciamo, strumento consente di tenerne d'occhio la temperatura, che è indice del corretto funzionamento, diciamo, del sistema di dissipazione della macchina, ovvero quel sistema che la raffredda portando fuori il calore e permettendo appunto ai componenti di poter lavorare a temperature comunque basse. Sicuramente, diciamo, questa non sarà una funzionalità che utilizzeranno tutti gli utenti ogni giorno, ma che quando serve è molto molto gradita, e averle a portata di mano può fare veramente comodo. Un'altra modifica che ha introdotto Microsoft, sempre piccola ma comunque sostanziale, è quella di poter disattivare completamente l'utilizzo delle password per effettuare il login al proprio dispositivo. E qui, avendo sentito queste, diciamo, questa particolarità, sicuramente gli utenti si saranno divisi in due categorie. Da un lato ci sarà chi starà dicendo: oddio, e adesso la sicurezza? Come facciamo a proteggere i nostri dati? E dall'altro magari c'è chi sta saltando dalla sedia la possibilità di non dover più immettere delle password. Beh, in realtà, diciamo che la questione è un pochino più particolare. Semplicemente è un'opzione che consente di disattivare effettivamente l'immissione delle password, ma qualora ci sia sia stato configurato l'utilizzo dei metodi di autenticazione supportati da Windows Hello. E quindi non sarà più necessario, per esempio, immettere la password in quelle per accedere al proprio account, in tutte quelle situazioni in cui, nonostante già in precedenza si fosse utilizzato Windows Hello, era ancora necessario farlo. Pensiamo per esempio all'avvio nella cosiddetta safe mode, quella modalità che consente di disattivare tutti i di avviare, diciamo, Windows caricando solo il minimo indispensabile, utile in caso di diagnosi di problemi. E quindi in tutti questi casi in cui in precedenza veniva comunque richiesto l'immissione della password, sarà invece possibile sfruttare i servizi e i metodi di autenticazione configurati in Windows Hello. Vi è poi un'altra funzionalità molto particolare che sottolinea ancora una volta l'integrazione all'interno di Windows di tutta una serie di dispositivi, che è quella del supporto nativo per le IP camera. Adesso sarà possibile infatti installarle e configurarle direttamente dal sistema operativo, per poi trovarle integrate in tutte quelle applicazioni che consentono di gestire appunto questo tipo di dispositivi, proprio a partire dall'applicazione fotocamera già integrata del sistema operativo. Un'altra modifica che sottolinea quanto Microsoft sia attenta, diciamo, ai feedback dell'utente è la rimozione, diciamo, dallo strumento di pulitura guidata disco della possibilità di rimuovere tutti i file inclusi nella cartella di download, in quanto molti utenti si erano lamentati proprio del fatto che involontariamente era davvero facile cancellare tutto il contenuto di questa cartella, magari andando a rimuovere dei dati che in realtà erano importanti. E quindi, proprio per risolvere questo problema, Microsoft ha deciso di rimuovere questa funzionalità e far contenti gli utenti. Premesso che comunque è possibile andare a gestire le impostazioni relative alla a ciò che si desidera fare nella cartella di download attraverso l'applicazione impostazioni. Questo comunque, questa possibilità rimane e quindi gli utenti che sono interessati potranno andare a configurarla anche in modo abbastanza flessibile per soddisfare le loro necessità. Un altro particolare cambiamento che è stato introdotto con la build 2004 di Windows 10 è il fatto che Paint e WordPad adesso sono a tutti gli effetti delle funzionalità aggiuntive e quindi chiunque non le utilizzasse può tranquillamente andare a rimuoverle e dal pannello di controllo e dall'applicazione impostazioni a seconda della strada che si preferisca. E questo, insomma, è importante perché consente ovviamente di liberare spazio qualora queste funzionalità non si utilizzano. Ma proprio l'applicazione Notepad, molto spesso bistrattata perché è priva di alcune funzionalità oggigiorno, diciamo, essenziali, si potrebbe dire, fa veramente un balzo in avanti, in quanto riceve delle nuove funzionalità da molto tempo richieste e, ad onor di cronaca, già disponibili da, potremmo dire, quasi decenni negli editor di testo più moderni, quali per esempio la possibilità di effettuare delle ricerche all'interno del file, quindi partendo dall'inizio, indipendentemente dalla posizione in cui si trovava il cursore, perché, ebbene sì, Notepad questa cosa non la supportava, nonché la gestione degli a capo, diciamo dei modi di andare a capo, tipica dei sistemi operativi Linux. Ora, per chi non lo sapesse, va detto che a seconda del sistema operativo, diciamo, il carattere all'interno dei file che indica il ritorno a capo, quindi l'inizio di una nuova riga, è diverso. Questo per ragioni storiche anche abbastanza particolari che chiunque fosse interessato può ovviamente reperire facilmente su internet. Questo però comporta che appunto gli editor debbano essere in grado di gestire tutte le varie versioni con cui si può indicare all'interno di un documento di andare a capo. E Notepad fino ad oggi non era in grado di farlo, supportava soltanto l'ultima, il metodo tipico dei sistemi Windows e nient'altro. E adesso invece questo cambia e l'applicazione riceve questa funzionalità sicuramente molto molto gradita. Ci sono poi una serie di modifiche che sono invece legate all'applicazione impostazioni. Per esempio è stata modificata la schermata che mostra le informazioni relative allo stato delle interfacce di rete, in modo da contenere molte più informazioni utili, quali per esempio l'utilizzo dei dati, quindi quanti dati sono stati utilizzati e la velocità attuale di utilizzo, nonché altri parametri che in generale consentono di avere subito in un'unica schermata tutta una panoramica sui modi con cui la macchina è collegata alla rete internet, quindi in un'unica finestra tutte le informazioni su tutte le interfacce di rete con cui la macchina è connessa a internet. Un'altra funzionalità molto particolare, un'altra modifica più che altro che è stata introdotta nell'applicazione impostazioni, è l'aggiunta di un'intestazione alla finestra principale. Questa intestazione contiene sia alcune informazioni statiche, quali per esempio l'immagine dell'account e il nome utente dell'account con cui è configurata la macchina, e sia una serie di scorciatoie per accedere a delle funzionalità proprio relative alla gestione dei servizi dell'utente, quali per esempio la configurazione di OneDrive, oppure delle impostazioni relative al proprio account Microsoft, o anche alla gestione delle impostazioni di installazione degli aggiornamenti automatici. Un altro, diciamo, redesign, come si suol dire, è toccato anche alla fine della schermata, che consente di gestire le lingue e i fusi orario. Perché questa è stata appunto ridisegnata in modo da renderla più chiara e maggiormente utilizzabile dagli utenti a seconda delle loro necessità. Un'altra funzionalità è quella che consente dall'applicazione impostazioni di andare a regolare la velocità del cursore del mouse, prerogativa che prima era riservata soltanto al pannello di controllo e quindi era assolutamente indispensabile interagire con esso al fine di poterla modificare e personalizzare a seconda delle proprie esigenze. Un'altra particolare aggiunta, sempre nell'applicazione impostazioni, è quella di un'opzione che consente al volo di andare a impostare un'immagine per il proprio account in tutti quei servizi che la supportano. Vi sono infatti molte funzionalità in cui è possibile aggiungere questa caratteristica. Pensiamo per esempio alla configurazione del proprio account Microsoft, ma anche all'immagine che dell'account locale dell'utente, giusto per fare due esempi. E quindi sarà possibile, attraverso un'unica impostazione, andare a impostare questa immagine in tutte, diciamo, modificarla in un solo colpo in tutte le sedi, tra virgolette, in cui essa deve essere utilizzata. Poi dei grossi miglioramenti a tutto ciò che riguarda la gestione delle cosiddette funzionalità aggiuntive, ovvero quelle caratteristiche che possono essere installate e disinstallate a piacimento dall'utente, qualora queste possano essere siano necessarie o meno, quindi fornite ovviamente dal sistema operativo. E da questo punto di vista le novità sono diverse. Intanto è stata aggiunta la possibilità di effettuare delle vere e proprie ricerche fra tutte le funzionalità presenti, quindi è stato, diciamo, integrato un motore di ricerca. Poi è stata aggiunta la possibilità di filtrare e di ordinare questi risultati in base a vari criteri, nonché di poter installare più funzionalità nello stesso tempo. Quindi, mentre in precedenza era necessario avviare l'installazione di una funzionalità, aspettare il termine e poi installare la successiva che si voleva attivare, adesso sarà possibile fare tutto in un'unica installazione, quindi andando a migliorare la produttività e riducendo il tempo necessario. Inoltre, per ciascuna delle funzionalità installate sarà anche visualizzata la data in cui essa è stata installata, quindi in modo da fornire informazioni aggiuntive all'utente. Un altro aspetto molto particolare su cui Microsoft si è concentrata è quello legato alla gestione dei dispositivi Bluetooth. E da questo punto di vista le funzioni introdotte sono diverse. Le più importanti sono sicuramente l'introduzione di un nuovo sistema di connessione che consente di avviare una connessione dal dispositivo senza dover aprire l'applicazione impostazioni, quindi sfruttando soltanto le notifiche, a condizione che questo sia supportato però dal dispositivo utilizzato, e dall'altro la possibilità di utilizzare il nostro PC esattamente come se fosse uno speaker Bluetooth, e quindi poter andare a interagire, a interfacciare altri dispositivi e usarlo come output. Pensiamo per esempio alla possibilità di avere l'audio, diciamo, del nostro smartphone rediretto sul nostro PC. E a seconda delle impostazioni, diciamo, della configurazione utilizzata, ovviamente sarà possibile se utilizzare gli speaker o anche delle cuffie o probabilmente anche delle schede audio esterne, anche se su questo, diciamo, la documentazione di Microsoft non è, diciamo, non dice nulla a riguardo, e quindi bisognerà fisicamente eseguire dei test per capire se effettivamente è prevista anche la gestione di schede audio esterne, magari USB. Vi sono poi, infine, delle novità legate ad un aspetto molto particolare di Windows 10, che, se vogliamo, lo ha reso particolarmente favorevole, tra virgolette, anche a quelle che sono le esigenze degli sviluppatori, che spesso devono avere a che fare con sistemi operativi Linux per tutta una serie di motivi. E diciamo, questa funzionalità, che prende il nome di WSL, è stata aggiornata alla versione 2. In realtà non si tratta di un vero e proprio aggiornamento, ma dell'introduzione di una nuova funzionalità. Quindi saranno disponibili sia, diciamo, la tradizionale WSL che questa nuova versione WSL2, che rispetto alle precedenti ha dei grossi, diciamo, cambiamenti. Intanto, mentre, diciamo, nella versione precedente la gestione dell'ambiente Linux era sostanzialmente legato alla virtualizzazione, quindi venivano virtualizzate tutte quelle che potevano essere le chiamate di sistema necessarie a questi strumenti per poter funzionare. In questa nuova versione, invece, possiamo trovare un vero e proprio Linux, un vero e proprio kernel Linux installato all'interno della macchina. E quindi le distribuzioni non avranno più, diciamo, una virtualizzazione delle chiamate di sistema, ma potranno interagire con un vero e proprio kernel compilato da Microsoft a partire dai sorgenti del kernel Linux. E ovviamente questo kernel sarà distribuito sotto forma di aggiornamenti automatici, con il sistema degli aggiornamenti automatici per Windows. E da sviluppatore vi dico che fa un certo effetto quello di immaginare gli aggiornamenti di un kernel Linux distribuiti attraverso, diciamo, gli aggiornamenti di sistema sotto forma di aggiornamenti automatici per il sistema operativo Windows. Ma, diciamo, ironia a parte, questa particolare innovazione porta dei grossi miglioramenti sia dal punto di vista delle prestazioni, in quanto tutti i processi eseguiti diciamo, in ambiente Linux saranno molto più veloci e di svariati ordini di grandezza, stando ai dati rilasciati da Microsoft, che a seconda dell'operazione variano diciamo, dalle 2-5 volte alle 50 volte, a seconda appunto del particolare tipo di dati, e dall'altro una maggiore completezza. Perché ad onor di cronaca va detto che c'erano delle cose, diciamo, che non potevano essere portate a compimento utilizzando il vecchio WSL, e che invece possono essere introdotte, possono essere tranquillamente gestite sfruttando il nuovo WSL2. Per i più esperti, per esempio, si pensi alla possibilità di gestire dei container Docker. Queste, diciamo, sono funzionalità molto particolari, gestite, diciamo, particolarmente utilizzate dagli sviluppatori, e quindi, diciamo, non preoccupatevi se magari non siete riusciti a seguire particolarmente, con particolare attenzione, il filo di questo discorso. Ovviamente questo kernel, questo, diciamo, particolare componente, potrà essere modificato dall'utente, e che quindi sarà libero di poter compilare un proprio kernel Linux e sfruttare WSL2 anziché con il kernel fornito da Microsoft, diciamo, con un kernel personalizzato proprio dall'utente a seconda dei suoi gusti e delle sue esigenze. E per finire, ci sono e per finire, diciamo, ci sono altri due aspetti su cui Microsoft si è concentrata legati a WSL2. Il primo è la possibilità di utilizzare queste funzionalità anche su macchine dotate di processori ARM, e quindi ora è possibile utilizzarle anche su questo particolare tipo di hardware. E la seconda riguarda una maggiore, diciamo, maggiori possibilità sia di configurazione, del sistema delle distribuzioni installate attraverso WSL2, sia della loro integrazione con il sistema nativo, e quindi in modo da poterle integrare e condividere più agevolmente particolari situazioni. Per cui comunque vi rimandiamo alla documentazione ufficiale, poiché si tratta, come già accennato in precedenza, di aspetti molto tecnici. Sappiate comunque che c'è una maggiore integrazione tra questo ambiente Linux, diciamo fornito da Windows, e il sistema nativo Windows, di cui ovviamente gli sviluppatori potranno andare a beneficiare. E per concludere, ci sarà sicuramente una domanda che gli utenti si staranno ponendo. Cioè, ma Microsoft in tutto ciò avrà pensato anche all'accessibilità? Beh, evidentemente la risposta è sì. E in particolare ci sono delle novità che riguardano proprio noi utenti non vedenti, legate ovviamente all'utilizzo dello screen reader sviluppato da Microsoft, ovvero Narrator. Da questo punto di vista ci sono svariate modifiche che sono state apportate, di cui però le più importanti sono sicuramente l'introduzione di nuovi comandi, che quindi consentono di attivare nuove funzionalità dello screen reader, e un supporto nettamente migliorato per quanto riguarda le mail in HTML gestite attraverso Microsoft Outlook. Però, le novità introdotte legate all'accessibilità non sono soltanto legate ai non vedenti. Microsoft, infatti, ha introdotto funzionalità anche legate per supportare meglio anche gli utenti con altre disabilità. Per esempio, per chi utilizza il sistema di puntamento oculare integrato all'interno di Windows 10, sarà ora possibile eseguire le operazioni di trascinamento degli elementi sullo schermo. Quindi è stato introdotto anche il supporto a questo particolare tipo di interazioni che di solito può essere utilizzato e spesso è indispensabile per portare a compimento determinate operazioni. E quindi adesso anche gli utenti di questo del sistema di tracciamento oculare potranno eseguirle sfruttando appunto un modo per loro accessibile. Vi sono poi dei miglioramenti, pensati sicuramente per chi ha problemi di vista, per concludere, e questi riguardano e la possibilità di modificare la velocità in modo più agevole, la velocità del cursore del mouse, e soprattutto la possibilità di modificare il modo con cui viene visualizzato quel particolare cursore sullo schermo, quel particolare cursore che indica la posizione all'interno di un campo di testo in cui l'utente sta appunto digitando i nuovi caratteri o magari sta modificando il testo esistente, e quindi sarà possibile modificarne per esempio la dimensione o anche il colore, in modo da venire incontro a chi avesse problemi avesse bisogno di personalizzarla, in modo da poter sfruttare al meglio da soddisfare a pieno quelli che sono le proprie esigenze dal punto di vista visivo. L'aggiornamento a Windows 10 sarà disponibile a partire dalla fine di maggio, e quindi sarà distribuito come sempre attraverso i soliti canali, quindi con la distribuzione periodica che terrà conto delle particolari esigenze, della particolare configurazione della macchina, in modo da garantire un'installazione senza problemi. Sarà comunque possibile andare a forzare l'installazione manualmente, in modo da avere l'aggiornamento immediatamente, E nel momento in cui ascolterete questo podcast, ovviamente questo sarà possibile. Ciò detto, la stessa Microsoft sconsiglia di farlo, in quanto l'installazione, diciamo, manuale non tiene conto di tutta una serie di verifiche preliminari che vengono fatte dalla distribuzione automatica. E in particolar modo ci sono dei piccoli problemi che potrebbero causare dei malfunzionamenti. Sono legati in particolar modo alla gestione di alcuni dispositivi, tra cui ci teniamo a segnalare in particolar modo le schede audio, che in alcuni, diciamo, in alcune configurazioni hardware molto particolari potrebbero smettere di funzionare dopo l'installazione di questo aggiornamento. E quindi Microsoft consiglia caldamente di attendere che sia disponibile la propria copia attraverso la distribuzione dell'aggiornamento automatico, in quanto ciò garantirà che tutti i driver siano stati aggiornati e che quindi l'installazione possa proseguire senza particolari intoppi. Almeno stando a quelli che sono i test che può eseguire l'azienda di Redmond. L'aggiornamento, diciamo la nuova build 2004 a Windows 10, come avete potuto sentire, è sicuramente molto molto ricca di novità. E ad onor di cronaca bisogna dire che in questo podcast abbiamo accennato soltanto a quelle che ritenevamo le più importanti, quelle che potevano avere un maggior impatto su quella che è l'esperienza d'uso di tutti i giorni da parte dell'utente finale. In realtà questa build è davvero disseminata di modifiche, potremmo dire, in ogni dove, perché Microsoft ha davvero lavorato in tantissimi ambiti in modo da andare a limare e migliorare e aggiungere funzionalità utili un po' in vari aspetti di questo, del suo sistema. E quindi noi vi invitiamo ovviamente ad aggiornare quando sarà disponibile questa nuova versione in modo da godere di quelle che sono le funzionalità, magari verificando il corretto funzionamento degli screen reader, quindi nel caso utilizziate screen reader esterni, come per esempio NVDA, e ovviamente installando, avendo cura ovviamente di aggiornare anche questi screen reader in modo da non incappare in situazioni spiacevoli. Detto questo, io vi saluto e ovviamente vi invito sperando che questo podcast sia stato di vostro gradimento, vi invito a continuare ad ascoltare le nostre frequenze di Envy Radio. Ciao da Vincenzo!